Come ti sentisti tu le prime volte? Voglio togliere la cosa perché così verifico qualcosa, no? Ecco, perché sempre per togliere il rosso. Come ti sentisti tu, Roberto, all'inizio di questa grande avventura?
Allora, ricordarmelo è un po' difficile perché sono passati tanti anni. Devo dire però che l'ho sempre accettata senza nessuna resistenza. Perché io non ero un ragazzo che avesse un suo pensiero, capito, che fosse un suo punto di vista della vita, era stato un ragazzo scipito al massimo.
Come tutti noi.
Sì, ma no, un po' di più, direi di più. Sicché mi sono trovato in mezzo a questa cosa, a me non mi ha dato dei grandi traumi, non me l'ha mai dato, sinceramente. Mi convinceva via via, non è che l'accettassi, ecco, questo no, non l'ho mai accettata così, proprio a occhi chiusi. Però, siccome era molto logica, mi convinceva e allora via via ho costruito su questo insegnamento il mio modo di pensare, ecco, devo dirlo. E mi è stato utilissimo perché io non ho mai avuto, non so, una crisi come c'hanno i giovani di oggi, proprio sconosciuta completamente. Che è una grande serenità, ecco, di disponibilità, nello stesso tempo però anche via via ragionavo, insomma, quelle erano le mie capacità, ragionavo e dovevo dire che mi tornava, insomma, tutto quello che
dovevo. Ecco, accidenti, guarda che tu stai dicendo che a 16 anni avevi uno strumento, cioè la mente, che in genere si forma molto dopo. Io mi rivolgo al Roberto Umile, perché lo sia un po' meno.
No, io non è mica avuto una grande intelligenza, credo, però le cose erano dette talmente in maniera semplice e convincente, dico, anche senza avere una grande intelligenza, uno poteva verificarle, insomma, dentro di sé. Ecco. Io l'ho fatto via via, piano piano. Ecco, ci tengo a dirlo in maniera sicura che non c'avevo nessuno scopo. E queste cose proprio per me erano sconosciute, tanto non so se l'ho già detto un'altra volta, che da ragazza avevo letto il libro Gian Burrasca, no?
Sì.
Dove si parla di una seduta, fatta. Io non capivo che cosa fosse il peso dei spiriti, proprio. Per la prima volta non ho sentito parlare in questo libro, proprio zero assoluto. E non solo questo, ma poi anche come concetti, come cose, la reincarnazione, l'evoluzione, proprio niente, assolutamente. Perché se io sapevo qualche cosa di religione, l'era della nostra religione,
insomma, la quale poco, tutto dice tranne che questo.
Tranne che questo, pochissimo, perché poi non era forse un ragazzo particolarmente credente.
Ecco, questo è un altro tema.
E sì che mi sono trovato nel mezzo senza fare grandi resistenze, però insomma sempre cercando di ragionare e vedere se le cose tornavano.
E tu negli occhi degli altri, ecco, negli occhi di quelli che hanno fatto parte del primo cerchio, i quali ti hanno immediatamente dato un ruolo che non era il solito ruolo di ragazzo, tu eri anche da un lato un ragazzo, così come hai appena detto, dall'altro lato eri il medio, cioè lo strumento della loro conoscenza.
Ma senti, io sentivo talmente viva questa presenza di queste personalità che parlavano, le sentivo così fuori di me, che io fin dal principio non mi sono sentito per niente protagonista di questa cosa. Perché proprio c'era questa presenza di queste grandi menti, che davano questo insegnamento, sì, è strano il mio modo di vedere, di pensare, di conoscere. Erano vivi, insomma, erano come persone reali, per cui io non è che mi sentissi il protagonista, capito? Quindi allora non, automaticamente ero uno degli altri. E anche se gli altri mi volevano bene, però non è che mi dessero una particolare attenzione, devo dire la verità, perché erano proprio tutti polarizzati sui maestri, su queste personalità. Loro, tutte le attenzioni che loro avevano, non le avevano per me, le avevano per me come affetto, mi volevano bene, tutti mi hanno sempre voluto molto bene, però insomma sono i maestri che anche queste persone sentono proprio vivi, insomma, il presente. Io automaticamente io mi sono trovato nella posizione giusta di non farmi bello, come dicono loro, con le penne degli altri,
cioè
avevo vincere niente.
Ma tua madre, tua sorella, ecco, vediamo una madre più giovane e una Luciana più giovane. Tu non sei più, a partire da un certo giorno, il figlio e il fratello, sei il figlio e il fratello più qualche altra cosa di insostituibile, perché queste voci vengono attraverso di te, questi maestri, queste menti, sì, usano te.
Loro mi hanno sempre avuto tanto bene, guarda, la mamma, Luciana, mio fratello, proprio tanto, tanto, fino da piccino. Sicché non è che dopo mi abbiano voluto più bene o mi abbiano considerato diverso, no, no, io sono sempre stato lo stesso Roberto per loro. Ecco, non è che è cresciuto l'affetto in seguito a questo, no, no, perché Luciana poi stravedeva per me, insomma, i primi giocattoli me li ha comprati lei quando ha cominciato a lavorare, per dirti, no? Proprio, quindi non c'è stato un diverso atteggiamento nei miei confronti, assolutamente.
E qui è nel quotidiano esterno alla famiglia, allora usciamo dal nucleo familiare dove mi dici che sei stato sempre perfettamente trattato. E fuori, a un certo punto, avevi una diversità rispetto agli altri ragazzi della tua età.
Senti, siccome eravamo molto segreti, no? Allora, quelle poche persone che partecipavano erano persone conoscenti che non hanno modificato l'atteggiamento, gli altri non sapevano nulla. Quindi io sono stato a fare la vita di sempre. A parte che dentro, ripeto, dentro di me facevo questi ragionamenti, però al di fuori io nessuno sapeva niente, ero come sempre.
Sì, e gli altri non sapevano niente, ma tu sapevi qualcosa più degli altri.
Sapevo qualcosa più degli altri e mi comportavo secondo quello che mi aveva convinto, però io non mi è sembrato di essere diverso dagli altri, ecco, io non mi sono mai sentito diverso dagli altri.
Quindi questa lezione che ha cominciato a venire in te, da te, ma in te, perché sono due cose, da te, ma poi in te, c'è l'andata e il ritorno, non ti ha, non dico ostacolato, ma non ti ha creato dei problemi nei rapporti con la vita?
No, anzi, mi ha aiutato, mi ha aiutato, nessun problema, mi ha tolto, ti dico, i problemi che vedevo gli altri potevano avere.
E questo non ti ha mai fatto dire, che posso dire, alcuni hanno dei problemi, si rovellano per risolverli, non trovano la soluzione. Questo allora poteva dall'altra parte farti sentire un privilegiato.
Sì, però
non è un'inquisizione.
Sono stato anche un po' vigliacchetto perché io non è che fossi molto portato a aiutare gli altri, ecco, devo dire la verità. Se uno parlava, sì, cercavo di dirgli il mio punto di vista. Però non mi sentivo il ruolo di missionario, devo dire la verità.
Perché non avevi questo ruolo, non avevi questo ruolo. Non c'è mai stato un disaccordo fra corpo e spirito, o comunque un non accordo completo, un accordo non completo.
Guarda,
tu capisci cosa vuol dire, vero?
Se c'è stato per colpa mia. Cioè, loro non mi hanno mai detto, per esempio, non so, per dirti, l'aspetto sessuale, no? Che, non so, io dovevo avere un certo atteggiamento, assolutamente. Io mi sono messo in testa, invece, magari, che io dovevo avere una vita, in un certo senso, una vita, insomma, come ti posso dire, non ascetica assolutamente, no? Però insomma, contenuta... me lo sono messo in testa io, perché loro non me l'hanno mai detto. Poi dopo in seguito, ad andare degli anni, hanno chiarito a tutti, non a me, l'aspetto della sessualità, eccetera, eccetera. Però direttamente, consigli direttamente rivolti a me, io ne ho avuti pochissimi.
Quindi tu li dai a te stesso?
Sì.
In un certo senso. C'è qualche rimpianto, Roberto, di non fatto, non vissuto?
Ma senti, ora dopo questo cambiamento della malattia, tu sai che sono molto cambiato, no?
Perché io non ti conoscevo prima.
Sì, ora insomma,
certo.
C'è un sacco di amici.
Sei cambiato da quando ti conosco io.
E mi sono accorto che anche così parlando con queste persone, con tutti, si può avere un rapporto molto bello, proprio parlando di queste cose. Ecco, io prima invece rifiutavo di parlare. Anche gli amici che venivano alle sedute, alle riunioni, così che si facevano per discutere, però al di fuori di quelle io non vedevo nessuno, infatti non volevo.
Quindi i due Roberti di cui parlaste il 16 maggio dell'80 erano proprio due Roberti.
Questo rimpianto di non averlo fatto prima, visto che è così bello per me e per loro, non averlo fatto prima.
Capito?
Questo sì, l'unico, perché poi non ce n'ho altri.
Non hai proprio altro. Hai avuto dei rapporti proprio al di fuori del gruppo, al di fuori del cerchio, al di fuori dell'insegnamento? Hai avuto dei rapporti molto importanti? Gli incontri.
Incontri. però è importante, non so, sul lato pratico, non so, per il lavoro o così, per la vita comune, sì, insomma, non eccessivamente, però, ecco.
Non eccessivamente. Qual è la cosa, il mestiere, l'attività che volevi fare, che hai sognato di fare?
Senti, ho avuto sempre una gran confusione, ecco, per quello che riguardava il mio lavoro, no? E tant'è vero che sbagliai studi, perché presi l'Istituto Tecnico per Geometri e poi mi accorsi che invece proprio assolutamente fare geometra non mi piaceva per niente, mi sarebbe più piaciuto fare sempre ragioniere, perché a quell'epoca era impensabile nelle condizioni economiche della mia famiglia di andare all'università, per l'amor anch'io, ma nemmeno da parlare.
Per carità.
E quindi ragioniere e geometra mi sarebbe piaciuto molto di più fare geometra. Allora, quando ho trovato il primo lavoro, io mi sono presentato come geometra, però io sapevo che non mi piaceva farlo, quindi ero piuttosto preoccupato. Ma invece, per una strana cosa, in questa impresa di costruzione, il titolare, il geometra lo voleva fare lui, insomma, andare lui sui lavori, sì, fare le misurazioni, mentre non sapeva niente né di paga, di operai, né di assicurazione, di contabilità, e lui di suo disse: lei deve fare questo perché i lavori ci penso io. E io mi trovai lì.
Che bella la vita.
Ecco, ora se avessi dovuto dire che cosa
un sogno più segreto,
ma io dopo, quando sono entrato in comune, il mio lavoro piace moltissimo, ecco. E lo strano è, appunto, per esempio, che è un lavoro che sarebbe ideale per un laureato in legge, no?
Sì.
Io ti devo dire, lo faccio con una disinvoltura, ma non me ne rendo, perché non ho nessunissima preparazione di diritto, insomma, perché l'unica materia che si è studiata all'Istituto Tecnico era il diritto civile, per cui le poche cose che riguardavano le ricostruzioni, cioè, che non ricordo più per niente. E invece lì mi trovo in mezzo di problemi, insomma, di diritto amministrativo, che io non so dire come, le risposte vengono, e detto senza presunzione, ti posso dire che ci sono diversi casi di visione, in 20 anni di lavoro ne sono cambiati diversi, no? I miei diciamo diretti superiori, i quali, quando hanno qualche problema, si mettono a discutere insieme a me. Però io non ne so niente, Pietro, le risposte mi vengono così in quel momento, e moltissime volte le sono giuste. Quindi questo lavoro mi dà soddisfazione, io mi sento veramente appagato per quanto riguarda il mio lavoro, anche se è un lavoro di un impiegato o un altro, magari farebbe ridere tante altre persone, insomma, considerato. A me piace.
Ti piace.
Sicché dire avrei voluto fare un software, che vi posso dire, ingegnere, no. Semmai forse avrei potuto far bene il tecnico elettronico, perché fino da ragazzo mi piaceva aggeggiare con la radio, sai, ecco, per il ramo lì, forse quello l'avrei potuto far bene, perché mi piaceva, insomma.
Ma io lo so, perché la curiosità. Erano cose così lontane, sembrava quasi impossibile poter fare ciò.
Sì, perché guarda, mi ricordo, e questo pensa la notte, lo sogno ancora, no? Quando faccio un bel sogno la notte, io sogno che sto costruendo un apparecchio radio e che finalmente, in qualche maniera, non so, sono riuscito ad avere una valvola, perché la valvola costava, la valvola che le radio, costava l'onida di Dio. Allora in questi libriccini si trovavano degli schemi dove c'erano le valvole, ecco, io ci facevo le bave, dicevo, ma guarda, ma posso avere una valvola per poterlo fare. E questa impressione mi è rimasta così forte, e ancora oggi le valvole sono belle e superate.
Che bello!
Io sogno di avere questa valvola e di fare un apparecchio radio.
Sì, si è trasformata in un desiderio, sì, nel desiderio. È rimasto come fisso un desiderio dell'infanzia. E altri sogni che tu fai?
No, sempre molto confusi.
Confusi?
Sciocchi, cose senza importanza.
No, sì.
Niente. L'unico che ogni tanto magari ricorre angoscioso, ecco, è quello di passare attraverso a un tunnel stretto, no? Che devo passare in questo tunnel. E allora ho paura di rimanere incastrato e di non potercela fare a passare. Ecco, ogni tanto rifaccio questo sogno.
Non può essere collegato al fatto che tu esci e forse passi, ti sembra di passare attraverso un tunnel. Ma non è collegato alla tua medianità in qualche modo?
Può darsi, ma non so spiegare.
Tu dove credi di andare quando non ci sei? Quando, come tu dici, dormi?
Io lo so ora, perché me l'hanno detto loro, no?
Ma prima, vediamo un po' i due tempi. Prima, ti sei posto questo problema?
No, lo sanno, mai forse.
Mai?
No. Pensavo di dormire, chi lo sa, forse come quando si dorme. Non mi ricordo mai di chi pensavo.
Adesso sai qualche cosa in più.
Sì, ho detto loro, no, se no non avrei saputo.
Non avrei saputo, neanche poi ti interessava.
No, non neanche mi interessava, non me l'avrei domandato.
Senti, quando tu trovi e leggi dei testi più o meno, sai quanti ce ne sono, di letteratura medianica o comunque non... Come dai subito, hai subito una reazione, l'autentico e il non autentico, te ne accorgi subito?
Senti,
mi dai l'idea di...
Io ora a questo punto posso ricevere gli insegnamenti dei maestri, ripeto, il mio modo di pensare è diventato un po' simile a loro, in senso di rispetto, no? Insomma, sono convinto di quello che dicono loro. Che ricerco sempre la logica in quello che leggo. Me ne accorgo se la cosa non è logica, penso che non possa essere vera. Da questo qui cerco di
fare. C'è un'attività artistica che ti sarebbe piaciuto svolgere?
Guarda, proprio io sono la negazione purtroppo dell'arte, perché non so disegnare, non so scrivere, non so, la musica mi piace, sono trascinato, però non è che la capisco, nel ramo artistico sono proprio una trama, insomma, tanti altri erano particolarmente
no, perché può darsi uno del giovane sogno di fare, non so, l'attore, il pittore. Non c'è stato un momento in cui tu hai veramente sognato questo?
No. Ho fatto delle recite, no? Da ragazzo, e così, ma non mi dava nessuna... Poi non era affatto portato proprio, era una negazione.
Hai più quelle paure di cui parlasti il 16 maggio dell'80?
No. No, mi sono sparito completamente.
Sono felice di aver in parte contribuito.
Grazie.
Tu mi dai una gioia, non fai capire quanta gioia mi dai, perché è stato il mio rovello, il mio cruccio di quel periodo, eh?
Sì, vedi, sì, adesso sono molto cambiato.
E ti piace di più?
Sì, sì.
A che cosa scrivi la tua malattia? È delicato questo.
Ma non lo so,
Non parliamo dell'insegnamento, karma, che cosa, tutto è karma, quindi...
Non lo so capire.
Non lo sai
capire, perché io seduto sto bene, non c'ho nessuno...
C'è uno stomaco che funziona, la vista che funziona, i denti che va tutto...
No, ma quindi 52 anni, non gli occhiali...
Sì, d'accordo, ma guardati nello specchio.
Non farei troppo, ecco che cosa vuoi... Perché poi oltretutto, vedi, sono sempre stato per carattere... misurato, no? Sia nel mangiare, poi facevo una vita sempre tranquilla, no? Non facevo mai tardi la notte, ora poi non se ne parla, ma neanche prima. Sicché non è che abbia straviziato e che possa dare la colpa a quello. Quindi,
E questo fatto che tu non cerchi di dare una spiegazione, comunque, non ti fa male? Cioè, è come se fosse nella tua vita totalmente logica. Fin da bambino tu hai detto, hai accettato questa logica meravigliosa, quella che ha convinto me a 50 anni. Dico, questo è talmente logico e non ci sono più problemi. E tu hai avuto il dono della vita, il dono, insomma hai avuto la possibilità da ragazzo di capire che immediatamente, ad apertura proprio di testo, che era tutto logico, un buon senso assoluto, e non ti manca un po' di conto, questa indagine qui, non la fai un po', questa mente adesso, la mente che tu usi così bene, perché tu la usi bene, sì lo so io, anche se non
parli, lo so io.
Cioè, non pensi, non mediti su questo tema, non in modo macerante, non in modo doloroso, ma in modo così con la mente più sottile, più impassibile.
Ci penso, ma non trovo risposta.
Non trovi?
No, umanamente no.
Quindi è al di là della mente, quindi è la causa.
Sì, perché non trovo solo risposta.
Quando guarirai, che cosa farai?
Ma spero che guarirai.
Dimmi che cosa farai, la prima cosa che farai.
Credo, ma continuerò la stessa vita. Sì.
Perché ti ha insegnato una cosa, il dolore.
Sì, mi ha insegnato di stare più con gli altri, che è molto bello il rapporto con gli altri.
Che è bello, vero?
Sì, molto bello.
Anche se spesso si piange, spesso si soffre, ma è bello, vero?
Molto bello.
Che cos'è? Allora, diciamo un po', non pensi che le varie persone che sono state vicine a te, sia come amicizia, sia come medianità, siano un po' i tuoi altri volti, viceversa tu per loro, diciamo, o io si dire, Corrado è un volto tuo, come tua sorella, Non si può dire questo, che sono sfaccettature?
Ma non credo, non credo. Non mi sembra.
Non ti sembra?
No, non mi sembra. Perché, guarda, tutti quelli che sono venuti nel cerchio, a cominciando anche dai parenti, perché per esempio c'è una nipote invece che ha paura, non ne può sentir parlare. Eppure, guarda, è stata in casa con noi fino da bambina, la figlia di mio fratello, che poi morì, no? Mia cognata lavorava, quindi Gabriella era tenuta dalla mia mamma, cresciuta lì con me, cioè, quindi sentiva parlare degli insegnamenti, delle sedute, eccetera, però lei non ha mai voluto partecipare perché ha paura, e tuttora ci crede, però è una cosa che non vuole accettare, insomma. Ma gli altri, dicevo, non hanno mai accettato tutto così. Insomma, quando si parlava fra noi, manifestavano i loro dubbi,
sì,
tutti, indistintamente, sì, familiari e estranei. Ecco, forse da questo è nato il fatto che siamo persone non fanatiche, proprio,
sì,
perché queste persone che ci sono, i nostri amici, non ce n'è uno che sia uno che, un fideista completo, non,
sì,
ce n'è uno. Allora, non posso dire che siano altri volti di me, perché hanno tutti una loro personalità, un modo di parlare, di pensare, a volte ci si scontra completamente diverso.
Tu hai un dono enorme, Roberto, che è questa grande pazienza. Io ammiro, sì, non tanto l'umiltà, ma una componente più segreta del tuo carattere, che è una meravigliosa pazienza.
Non me ne accorgo.
Ti costa molto?
No, me ne accorgo mio.
Non te ne accorgo.
Per niente.
Questo è grande, eh?
No.
Senti, queste persone che entravano e uscirono dal cerchio, quante ne sono entrate e uscite?
Sì. Guarda, uscite poche, sai? Entrate tante. Ma devo dire la verità che uscite, se sono uscite, sono uscite perché magari avevano un momento di
sì,
particolare, di, non so, di grande attività o di problemi familiari,
sì,
fortissimi, per cui non avevano tempo di venire alle riunioni e partecipare, perché proprio uscite, diciamo, perché a un certo punto hanno abbandonato l'insegnamento, no,
io volevo dire proprio uscite fisicamente, per motivo, alcuni sono scomparsi, sono morti, altre si sono allontanate, o altre, mi sembra che il nuovo cerchio, perché si può parlare di un nuovo cerchio rispetto a un vecchio cerchio, François segna lo spartiacque.
Io direi di sì, io direi di sì.
E allora mi sa, una parte dei vecchi membri più fedeli sono usciti in un certo senso, quasi, ma come posso dire, nessuno li ha tolti, neanche loro si sono tolti.
Ma vedi, perché non partecipano più alle riunioni personali, però partecipano all'insegnamento, tuttora alle riunioni che fanno su Acerpeto, a quelle lì dell'Alta Città, ci sono sempre.
Però tra Acerpeto e Via Doni c'è un distacco che è sempre più grande.
Ma non direi, perché qui ora succede il fatto che sono malato, non posso andare su a Acerpeto, se no se stessi bene sarei andare là, quindi è proprio un distacco dovuto a questa difficoltà di spostarsi,
cioè, solo per questo.
Sì, perché vedi, chi non c'è poi vuol sentire le bobine, anche delle comunicazioni personali, mi sembra, ecco, su questo.
Io vorrei chiederti, Roberto, quando tu riascoltavi le prime volte, ma anche i primi anni, queste voci, che tu dovevi riconoscere che uscivano da te. Ma non è lo scrivere, l'artista scrive, il musicista fa la musica, poi si riascolta, può dire sono io, c'è questa specie di l'io, il compiacimento, anche se l'artista sa sempre che lui c'entra solo per una parte, altrimenti è un vanese, è uno sciocco. Invece nel tuo caso era proprio un distacco assoluto.
Assoluto.
E tu cosa provavi dentro?
Guarda, ti ripeto, queste personalità sono così forti che proprio io le sento vive, sono come altre persone che partecipano, sicché proprio io non mi ci riconosco per niente, mi sono mai riconosciuto niente.
No, non era questo, cosa provavi profondamente tutte queste cose che venivano? Non si è posto l'idea di un miracolo, di una strana combinazione della vita per cui proprio tu, io te lo chiesi in radio,
sì,
ti ricordi?
Sì. Sono detto perché io, ma non lo so, detto, l'unica risposta che ho trovato dopo tanto pensare è proprio forse perché io non mi fo bello con queste cose belle, ecco, le sento come sono estranee da me.
Estranee proprio da te. C'era, si diceva, c'è una storia, una tua, non dico una sparizione, un tuo, essere risucchiato via una volta, eravate in una villa, mi pare, sì. Ne parlava Maria sere fa, eccetera. Ecco, e altre occasioni che non so io quali. Hai avuto paura in quei casi?
No.
Ti sei fidato
sempre.
E i tuoi cari?
I miei cari sì.
Hanno avuto?
Sì, hanno avuto.
Non ti hanno un po' suggestionato ad avere paura?
No, perché guarda, quando poi ho saputo che loro avevano avuto paura, era già passato tutto, e poi io sono talmente sicuro nelle mani di queste guide, proprio mi abbandono completamente, perché non c'è mai stata una volta che ci sia stato un episodio spiacevole, né che riguardasse me, né che riguardasse quelli che partecipavano alla fiducia, mai uno. Quindi c'è la fiducia
assoluta. La fiducia assoluta, sempre questa
sempre.
Ma tu pensa alla bellezza di un Roberto che va a scuola, tu andai ancora a scuola,
quindi, sì.
Che c'ha dei maestri la mattina di quel tipo umano e poi c'ha altri maestri. Pensa, per me è prodigioso l'idea di pensare, ma io, non nel senso di arrogarsi un privilegio.
No, perché me ne avevano gli altri, non era la vestita.
Uguale.
Ripeto, forse meno. Perché gli altri magari facevano delle domande che riguardavano il loro problema personale e in seduta avevano risposta.
Tu mai?
Io mai.
Tu non hai mai chiesto nulla e ti sei sentito invece a rispondere dentro? Cioè come se un rapporto ci sia, anche se non così esterno.
Non come voce, tipo Giovanna d'Arco.
No.
Ma come un senso di tranquillità, a volte magari sì, questo sì. Io poi ci parlavo col pensiero, no?
Certo.
Mi raccomandavo,
certo.
Questo sì. Ecco, come risposta ho avuto a volte questo senso di tranquillità.
Quando tu hai sentito invece qualche volta, mi pare, ti ricordi che ho mandato quella fotografia della imposta di Dali, ti ricordi quella che andammo con la Bertini? In quell'occasione e in altre occasioni hai avuto un rapporto diretto.
Diretto sì, ho avuto questa sensazione viva, ecco, però sono piuttosto rare nella mia. Qualche volta ho avuto una sensazione viva di quella volta lì, di un'attrazione verso quel luogo, sì, qualcosa mi fanno, però non sono di quelli che sento.
Certo. Quindi tu non hai chiesto, ci sono dei medium che chiedono, diciamo, di sviluppare ancora, di fare altre esperture, non hai
mai chiesto. No, non l'ho mai chiesto, ma un'altra cosa che voglio dire è questa, che io sento dire i medium sono un po' travagliati, no? Ma sarò io, sarà il mio subcosciente, sarà. Insomma c'hanno questa
sì.
Per me è completamente sconosciuta.
Ah sì, non vedo l'ora.
Sono genitori perché hanno dato tutto per questi figlioli, proprio lasciandoli la massima libertà. Però sono sordi a queste cose.
Bene.
La mamma c'è stata, ci crede, eccetera. Però sono veramente sordi. E lui proprio ha trovato. Quello che aspettava dentro ha fatto un cambiamento che ha fatto riguardo. Ho capito. Senta Bettina, ora ci avrei un momento da fare, ci si risente un comodo.
Alcune cose, perché vedo che adesso cominciano le telefonate, e sì, perché sei lì. Due cose abbastanza importanti, io ti volevo chiedere. Senti tu, questo è proprio importante, riguarda, tu senti in qualche modo, non solo quando c'è la seduta, ma chi deve venire.
Senti, questa è una cosa che è scappata fuori da quando si fa le sedute personali. E devo dire che tante volte mi sento imbarazzato, perché a livello così di pensiero, non so, mi piacerebbe far venire una persona, no? Però invece sento qualcosa che mi dice no, questa no. Mentre magari una che non è che io soffra di simpatia e antipatia, no, eh?
No. Questo me ne sono d'accordo.
Però
ci sono preferenze.
Ci sono delle preferenze minime, ma ci sono.
Certo, ci sono.
Ecco, allora magari invece un'altra che io
vorrei
far venire, appunto invece sento di no. Un'altra invece che magari mi sembrerebbe che non avesse nessun bisogno, eccetera, eccetera, invece sento di invitarlo.
Quindi sei un po' diretto, etero, di sei un po' diretto.
Sì, in questa cosa sì, penso sì. Poi se fa bene o sbaglio non lo so.
No, io non
lo so.
Questo è un altro esempio di che differenza Cioè l'arrivo di François, diciamo, con François nell'80, nel maggio, no, vero?
Sì.
Maggio? Aprile?
Aprile.
Ecco, ha cambiato proprio totalmente, sì. Perché tu le chiami sedute personali, ma lo sono fino a un certo punto. Sono delle scuole.
Sì.
È una scuola.
Sì, sì.
Però con dei grossi insegnamenti, l'abbiamo messi nel libro, eh.
E come?
La seconda parte.
Perché poi, insomma, sono personali se si fanno noi personali, con le domande personali, perché sennò, vedi, rispondono sempre a qualunque genere di domande. Non è mica...
Sentirai ieri sera, un paio di cose enormi,
Ah sì,
Sì.
Sì, io vedo che qualunque domanda gli facciano non risponda, che è vero, sono personali se si fanno diventare noi personali, se no sono come gli altri.
Senti, e tu una cosa, c'è una cosa che mi dici, io non c'entravo un'altra volta, stavolta è meglio. Non hai avuto un po' paura della cultura, cioè dell'acculturarti, quasi per evitare di entrare? Hai avuto paura?
Sì. Guarda, paura, no, non paura nel senso, siccome sentivo le prime volte, no, quel poco contatto che si aveva con persone un po' più profonde della cosa,
no, un po' più istruite,
ecco,
non profonde,
e che dicevano, appunto, come ti dicevo prima, non è che venissero tutti, ah, io ci credo subito, ognuno prendeva i suoi gusti, no? Allora c'erano quelli che dicevano, ma queste cose Roberto le potrebbe aver lette, potrebbe averle sapute, io l'avevo di non averle letto, ma ce lo sapevo. Però dicevo, allora se io comincio a leggere, poi mi dicono questa domanda, ma te queste cose le sapevi?
Non posso dire di no,
perché se le ho lette devo dire la verità, sì, le ho già lette. Allora proprio per evitare questo, è utile che io le stia a leggere quando poi magari sono loro che me le dicono. Quindi non leggendo io non perdo nulla e nello stesso tempo posso rispondere, no, queste cose io non le so. E quindi io non le ho mai lette queste cose. Sì. Poi dopo, quando già erano tanti anni che ci parlavano, avevano già dato questo quadro generale completo, perché l'hanno dato, si può dire, fino dal principio, in maniera semplice, estremamente sintetica, però i concetti fondamentali ci sono sempre stati.
Sempre.
E questo ci sono gli scritti.
Ah, ho visto io.
Dopo a un certo punto ho detto, voglio provare a vedere che cosa dicono gli altri, e ho cominciato a leggere. Ma senti, io non so se sono partigiano in questa cosa, però detto in questa maniera così bene, così chiara, così profonda, così coordinata, io non l'ho trovato da nessuno.
Non te lo posso garantire che ne sto leggendo a tonnellate. Io invece devo fare, tu sai, un altro lavoro di immersione, perché anche per... io non ho la tua limpidezza, è proprio un'esperienza dal vivo con la testa dentro, e ti devo dire che più leggo e più i maestri piacciono, cioè ci sono vari modi, uno dei modi che è il più difficile, quello dell'esperienza, la via dell'esperienza, più leggo, più confronto e più, non dico che torno i maestri, che non ne sono mai allontanato neanche per un'ombra quando si entra, ma è una conferma ulteriore.
Sì, ma guarda Pietro, non sei solo,
appunto,
perché tutti lo sanno. Ecco, dicevo, quello che ho letto, però, io ho letto per esempio, insomma, Ramacharaka,
sì.
Yogananda, pochi altri, qualcosa della Besan,
sì.
No, della filosofia, sì. Dopo, ecco. Però in termini di filosofia, io ti confesso la mia ignoranza, me ne vergogno, ma che proprio non ho mai letto nulla.
Però,
assolutamente.
Hai paura della morte?
No. Ho paura della maniera di arrivare alla morte. Se ho una malattia e porta sofferenza, sì, ho paura però della morte, no?
La morte,
no. Per me.
Cosa vorresti? C'è qualcosa che ti manca per la tua felicità? O qualche cosa, una cosa?
Ora direi le gambe.
Vuoi dire qualche altra cosa?
Ma credo di aver nulla di interessante per dire.
Non hai preferenze tra le persone?
Spiccata assolutamente, no, veramente, no. C'è qualcuna, so che ci sto meglio insieme perché, non so, c'ha un carattere allegro, oppure che la pensa un po' come me, ecco, però... assolutamente antipatia per nessuno, veramente,
no, antipatia. Devo dire un Vuoi dire qualcuno? Un'ultima cosa, che io più o meno tutto quello... Non c'è qualcosa che ti fa soffrire nelle... Cosa ti fa soffrire nelle persone? O anche nelle cose, negli avvenimenti, che ti fa veramente soffrire? Perché tu soffri molto.
Se vedo che soffri, magari fanno molto astio nei confronti di altri, se un po' mi dispiace, sì. Però no, altri fuori questo no.
Arriviamo all'ultima parte che poi finiamo. Adesso tu sai che, non so come, ma sto cerchio, quasi come dice il cerchio ideale, dice addirittura François, quasi per superare i limiti cittadini, te ne accorgi nel risentire i bambini. Cioè sta diventando una cosa grossa, estesa. Ti senti, non so, un po' intimorito dall'allargamento?
No, perché io sono sicuro, sono certo, non hanno la prova, pensano tutto loro, fanno tutto loro, io non ho nessuna preoccupazione. Assolutamente.
Senti, ti senti protetto anche come gruppo?
Sì,
che non accadranno.
No, siccome sono un po' timido, ecco, per esempio, non so se come è successo, no, alla Alfa Centauri la volta che si è presentato la sua. Ecco, l'unica cosa mi vergogno un po' se dovesse risuccedere.
Ieri ero un po' preoccupato, ieri.
Sì,
ti ho visto preoccupato ieri, ti ho
visto sotto gli occhi di tutti, vedere sì, andare in pranzo, voler dare lo spettacolo un po' di uno tipo esterico, ecco.
Certo.
Mi dà timore questa cosa,
certo.
Ecco, poi di fuori di questo, perché non c'è nessuna preoccupazione, tanto sono loro che agiscono, loro che parlano.
Certo. Ci voleva il buio assoluto, mi pare che tanti anni fa si parlò di una luce rossa,
sì,
quasi per una forma di sperimentazione anche visuale, perché
lo sai, ci sono stati dei fenomeni che avvengono anche alla luce, che la guida fisica fa accendere la luce, quando
sì,
la luce scende sulle mani,
sì,
per far vedere che non c'è niente, cioè, ci sono stati apporti a luce accesa, quindi io penso che il buio sia per un certo tipo di fenomeni, per esempio per la materializzazione lenta, per forza, perché se no sparisce la luminosità, non so che cosa si possa vedere, però sia anche una maniera per tenermi tranquillo, perché se io sapessi, ripeto, che vado in trance a luce accesa, io non mi abbandonerei, perché ho questa vergogna di farmi vedere in un momento in cui non mi controllo dagli altri,
certo.
Quindi penso che il buio serva anche a quello, cioè se per esempio ci fosse il buio, no, ma ci fosse, non so, un apparecchio che uno vede, mi vede anche al buio, io mi sentirei a disagio,
ecco.
Mi vergogno.
Perché non credi che, come accade in un certo tipo di medianità, in te accadono delle trasformazioni, avvengono proprio delle forme, delle trasformazioni, cioè dei mutamenti di forma.
Anche recentemente c'è stato un ragazzo che appunto ha parlato con François, gli ha sentito la barba, i baffi, l'ha sentito
proprio. Antenio.
Antenio. E quindi senz'altro delle trasformazioni, non so se succedono sempre, però
io credo che siano
che si sentono diverse,
sì, no? Sono
di
Tanchino,
di Teresa,
certo.
Quindi ci sono le trasformazioni, ma proprio non so come spiegarmi, non è tanto la trasformazione, ma proprio quanto posso fare io a livello di smorfia, non so se le faccio,
sì,
perché poi mi dicono che tutto si svolge tranquillamente,
sì,
sicché forse smorfie non ci sono, però mi vergognerei, ecco, per farmi vedere, per il fatto se forse può delle smorfie, delle cose su quando è tomato,
tu ti senti un soldato?
No, assolutamente. No.
Allora, chi è Roberto?
No, non lo so, non lo so Pietro, ma è uno che così si mette a disposizione queste cose prima di tutto perché non gli costa niente, perché non è che mi senta stanco, eccetera, eccetera. E poi così perché se questo significa dare la possibilità a questi maestri di consolare tanta gente, di dirci tante cose belle, di fare tanto del bene, non vedo perché non lo dovrei fare visto ogni volta mia.
Grazie.